benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Dekajitsu Restaurant Incipit Playlist. 14ª parte. Stefan Zweig, novella degli scacchi. Albert Camus, Lo straniero. Don De Lillo, Il silenzio.
Mau, 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 wa. Mau, 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 wa. Mau, 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 wa. Mau, 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 wa.
Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta desse céu, desse mar, dessa gente feliz.
Pau, 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 uá. Pau, 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 uá.
Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta desse céu, desse mar, dessa gente feliz.
Pau, 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 uá. Pau, 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 uá.
Bem que eu quis escrever um poema de amor e o amor estava em tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei.
Pau, 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 uá. Pau, 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 uá.
E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor.
Pau, pau,
sul grande piroscafo passeggeri che a mezzanotte avrebbe lasciato New York diretto a Buenos Aires, regnava la frenetica operosità tipica dell'ultima ora. Gli accompagnatori destinati a tornare sulla terraferma si facevano largo per scortare gli amici. I boys, con i berretti messi di sbieco, correvano da un salone all'altro scandendo nomi. Si portavano valigie e fiori. Bambini curiosi salivano e scendevano scale, e intanto l'orchestra continuava imperturbabile a suonare per il deck show. Io stavo conversando con un conoscente sul ponte di passeggio, un po' in disparte da quel trambusto, quando accanto a noi la luce di un lampo balenò intensa due o tre volte. Evidentemente, poco prima della partenza, alcuni reporter avevano fatto in tempo a intervistare e fotografare un qualche personaggio famoso. Il mio amico gettò un'occhiata da quella parte e sorrise. «Avete a bordo Zentovic, un personaggio davvero singolare. E siccome io dovevo avere l'aria di non afferrare la notizia, aggiunse, a mo' di spiegazione, Mirko Zentovic, il campione mondiale di scacchi. Ha attraversato l'America da una costa all'altra, disputando tornei, e adesso va in Argentina in cerca di nuovi trionfi. In quel momento, in effetti, mi ricordai del giovane campione del mondo e persino di alcuni dettagli della sua vertiginosa carriera. Il mio amico, più attento di me nel leggere i giornali, seppe integrarli con una serie di aneddoti. Circa un anno prima, Zentovic si era di colpo collocato accanto ai vari Alekhine, Capablanca, Tartakover, Lasker, Bogoliubov, i più valenti e sperimentati maestri dell'arte degli scacchi. Dal 1922, quando Rezemski, l'enfant prodige, a soli 7 anni si era distinto in occasione del torneo di New York, mai l'irruzione di un perfetto sconosciuto nella gloriosa corporazione aveva suscitato tanto generalizzato scalpore, perché le qualità intellettuali di Zentovic non facevano in alcun modo presagire una così fulgida carriera. Ben presto si venne a sapere che nella vita privata il maestro in nessuna lingua sapeva scrivere una frase senza errore di ortografia, e come ebbe a dire con feroce sarcasmo uno dei suoi indispettiti colleghi, la sua ignoranza era in ogni ambito parimenti universale. Era figlio di un poverissimo slavo meridionale, battelliere sul Danubio, il quale con la sua barchetta una notte era stato investito da un piroscafo che trasportava granaglie. Dopo la morte del genitore, l'allora dodicenne, era stato accolto per misericordia dal curato di quel villaggio sperduto, e il buon prete si era onestamente adoperato, con ripetizioni a casa, affinché quel ragazzino taciturno, ottuso, dalla fonte squadrata, recuperasse quanto non riusciva a imparare a scuola. Ma gli sforzi si erano rivelati vani. Anche dopo la 100ª spiegazione, Mirko continuava a fissare senza alcuna partecipazione le lettere dell'alfabeto. Il suo cervello lavorava lentamente ed era privo di qualsiasi capacità ricettiva, anche nelle materie più semplici. A 14 anni, quando faceva di conto, doveva ogni volta ricorrere alle dita, e leggere un libro o un giornale per l'adolescente rappresentava ancora uno sforzo straordinario. D'altro canto, non si poteva dire che fosse svogliato o riottoso. Eseguiva docilmente quanto gli veniva chiesto. Andava a prendere l'acqua, spaccava la legna, lavorava nei campi, riassettava la cucina ed eseguiva, sia pure con esasperante lentezze, qualsiasi incarico gli fosse affidato. Ciò che di quel ragazzo balzano più infastidiva il buon curato, però, era la sua totale mancanza di iniziativa. Non faceva nulla, a meno che non gli venisse esplicitamente richiesto. Non poneva mai domande. Non giocava con i coetanei. E se non gli veniva ordinato, di sua volontà non cercava nessuna occupazione. Una volta sbrigate le faccende di casa, Mirko se ne stava ottusamente seduto da qualche parte nella stanza, con lo sguardo vacuo che hanno le pecore al pascolo, senza prendere minimamente parte a quanto avveniva intorno a lui.
Thank you.
Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio. Madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. Questo non dice nulla. È stato forse ieri. L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a 80 chilometri da Algeri. Prenderò l'autobus delle 2 e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla e essere di ritorno domani sera. Ho chiesto 2 giorni di libertà al principale e con una scusa simile non poteva dirmi di no, ma non aveva l'aria contenta. Gli ho persino detto «non è colpa mia». Lui non mi ha risposto. Allora ho pensato che non avrei dovuto dirglielo. Insomma, non avevo da scusarmi di nulla. Stava a lui piuttosto di farmi le condoglianze. Ma certo lo farà dopodomani, quando mi vedrà in lutto. Per adesso è un po' come se la mamma non fosse morta. Dopo il funerale, invece, sarà una faccenda esaurita e tutto avrà presto un andamento più ufficiale. Ho preso l'autobus delle 2. Faceva molto caldo. Prima ho mangiato in trattoria, da Celeste, come al solito. Avevano tutti molta compassione per me e Celeste mi ha detto «di mamme ce n'è una sola». Quando ho fatto per andarmene, mi hanno accompagnato alla porta. Ero un po' intontito, perché ero anche andato su da Emanuele a farmi prestare una cravatta nera e una benda per il braccio. Lui ha perso suo zio qualche mese fa. Ho dovuto correre per non perdere l'autobus. La gran fretta, la corsa, certo è questo, oltre alle scosse, all'odore di benzina, al riverbero della strada e del cielo, che presto mi sono assopito. Ho dormito quasi tutto il percorso. E quando mi sono svegliato, ero addossato a un militare che mi ha sorriso e mi ha chiesto se venivo da lontano. Ho detto sì, per non dover più parlare. L'ospizio è a 2 chilometri dal villaggio. Ho fatto la strada a piedi. Volevo vedere subito la mamma, ma il portinaio mi ha detto che dovevo prima andare dal direttore. Siccome era occupato, ho atteso per un po' e intanto il portinaio non smetteva mai di parlare. Poi ho visto il direttore. Mi ha ricevuto nel suo ufficio. È un vecchietto col nastrino della Legion d'Onore. Mi ha fissato con i suoi occhi chiari, poi mi ha stretto la mano e l'ha tenuta così a lungo che non sapevo come fare per ritirarla. Ha consultato un incartamento e mi ha detto «La signora Merceau è entrata qui 3 anni fa. Voi eravate il suo unico sostegno». Ho creduto che mi rimproverasse qualcosa e ho cominciato a spiegargli, ma lui mi ha interrotto. «Non avete da giustificarvi, caro figliolo. Ho letto la pratica di vostra madre. Voi non eravate in grado di provvedere ai suoi bisogni. Aveva bisogno di un'infermiera. Il vostro stipendio è modesto. E in fondo lei era più felice qui». Ho detto «Sì, signor direttore». Lui ha soggiunto «Capirete, aveva degli amici, persone della sua età. Con loro poteva avere in comune interessi che sono di un altro tempo. Voi siete giovane e con voi doveva annoiarsi». Aveva ragione. Quando ero a casa, la mamma passava il suo tempo a seguirmi con lo sguardo in silenzio. I primi giorni all'ospizio piangeva spesso, ma era per via dell'abitudine. Dopo qualche mese avrebbe pianto se l'avessero portata via da lì, sempre per l'abitudine. È un po' per questo che l'ultimo anno non ci sono andato quasi più. E anche perché così perdevo tutta la domenica, a parte la fatica di prendere l'autobus, comprare i biglietti e fare 2 ore di viaggio. Il direttore mi ha parlato ancora, ma io quasi non lo ascoltavo più. Poi mi ha detto «Immagino che vorrete vedere vostra madre». Mi sono alzato, senza dire nulla, e lui si è avviato per primo verso la porta. Scendendo le scale mi ha spiegato «L'abbiamo trasportata nel nostro piccolo obitorio, per non impressionare gli altri. Ogni volta che un pensionante muore, gli altri sono nervosi per 2 o 3 giorni, e questo rende difficile il servizio». abbiamo attraversato un cortile dove c'erano molti vecchi che chiacchieravano a piccoli gruppi. Al nostro passaggio smettevano di parlare e dietro a noi le conversazioni riprendevano, come un cicaleccio sordo di pappagalli. Davanti alla porta di un piccolo edificio, il direttore mi ha salutato. «Vi lascio, signor Mersault. Sono a vostra disposizione nel mio ufficio. I funerali sono fissati per domattina alle 10. Abbiamo pensato che così potrete vegliare la scomparsa. E un'ultima cosa. Pare che vostra madre abbia sovente espresso ai suoi compagni il desiderio di essere sepolta religiosamente. Mi sono occupato io di tutto il necessario, ma volevo avvertirvi». Thank you. L'uomo sfiorò il pulsante, modificando la posizione verticale del sedile. Si ritrovò con gli occhi fissi sul più vicino dei piccoli schermi posizionati in alto, appena sotto la cappelliera. Parole e numeri che cambiavano di continuo con il procedere del volo. Altitudine, temperatura esterna, velocità, ora di arrivo. Aveva sonno, ma continuava a guardare. Her a Parigi, her a Londra. Guarda, disse, e la donna annuì appena, continuando a scrivere su un quadernino azzurro. L'uomo prese a snocciolare le parole e i numeri ad alta voce, perché altrimenti qual era il senso? A che pro limitarsi a osservare quei dettagli che cambiavano sempre per poi perdersi nei ronzii gemelli della sua mente e dell'aereo? Ok, altitudine 33.002 piedi. Ah, quanta precisione, disse. Temperature extérieure meno 58 centigradi. Si interruppe e aspettò che la donna dicesse Celsius. Ma la donna, che guardava il suo quaderno poggiato sul tavolino estraibile davanti a sé, si fermò a pensare per qualche istante e poi riprese a scrivere. Ok, ora di New York 12:55. Non è specificato se AM o PM, ma direi che non ce n'è bisogno. L'importante era dormire. Aveva bisogno di dormire, ma il flusso di parole e numeri era incessante. Ora di arrivo 16:32. Velocità 471 miglia all'ora. Tempo di viaggio restante 3 ore e 34 minuti. Sto ripensando a quello che ci hanno dato da mangiare, disse lei, e allo champagne con il succo di mirtilli, che però tu non hai preso. Mi sembrava un po' troppo pretenzioso. Invece non vedo l'ora di assaggiare gli scones. Parlava e scriveva contemporaneamente. Ci tengo a pronunciare la parola in modo corretto, disse, con la O breve, oppure un suono lungo. Lui la osservava scrivere. Cos'è che stava scrivendo? Quello che lei stessa diceva? Le cose che si dicevano? Lei disse Celsius, C maiuscola. Era un cognome. Il nome non me lo ricordo. Ok, e Vitesse? Che cosa significa Vitesse? Sto pensando a Celsius e ai suoi studi sulla misurazione in gradi centigradi. E poi c'è Fahrenheit. C'è anche lui, sì. Ma che cosa significa Vitesse? Eh? Vitesse. Vitesse, velocità, rispose lei. Vitesse, 748 km all'ora. L'uomo si chiamava Jim Cripps, ma per tutte le ore del volo il suo nome coincideva con il numero del posto a sedere. Questa era la prassi consolidata, la sua prassi personale, in conformità con il numero scritto sulla carta d'imbarco. Era svedese, disse lei. Chi? Il signor Celsius. Non avrei mica dato una sbirciatina di nascosto sul cellulare. Sai come vanno queste cose? Riemergono dalle profondità della memoria. Quando ti verrà anche il nome, comincerò a sentirmi sotto pressione. Sotto pressione per cosa? Perché a quel punto a me toccherà farmi venire in mente il nome del signor Fahrenheit. Lei disse, torna a guardare il tuo schermo d'alta quota. Questo volo, tutti questi voli a lunga percorrenza, tutte queste ore, qualcosa che va oltre la noia. Accenditi il tablet e guardati un film. Mi va di parlare, niente cuffie, a tutti e due va di parlare. Niente auricolari, disse lei. Parlare e scrivere. Lei, Tessa Behrens, era la moglie di Jim. Pelle scura, un misto di ascendenze caraibiche, europee e asiatiche. Autrice di poesie che spesso venivano pubblicate su riviste letterarie. Inoltre, parte del suo tempo lo dedicava a curare i contenuti per un sito di consulenza che rispondeva agli abbonati su questioni che spaziavano dalla perdita dell'udito all'equilibrio corporeo, passando per la demenza. Lì, in aria, gran parte di ciò che loro due si dicevano sembrava la funzione di un qualche processo automatizzato, osservazioni generate dalla natura stessa del volo di linea. Niente chiacchiere a ruota libera, come succede alle persone che si trovano nella medesima stanza o al ristorante, luoghi dove il moto è in gran parte frenato dalla forza di gravità e le conversazioni tendono a fluttuare liberamente. Ore e ore passate a sorvolare oceani o sterminate distese continentali, frasi concise, racchiuse in se stesse, e in un certo senso passeggeri, piloti, hostess e steward, ogni parola cancellata dalla memoria nell'istante in cui l'aereo tocca la pista d'atterraggio e comincia a rullare per un tempo infinito alla volta del primo manicotto d'imbarco disponibile.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.